Deve mancare in questo contesto un intervento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che si occupa costantemente e con molta profondità dei temi di cui abbiamo trattato. Inviterei quindi il dottor Sandro Mameli, il professor Sandro Mameli, che è docente presso l'Istituto, a svolgere il suo intervento. Grazie.
Allora. Buongiorno, va bene così. Il computer? No. Ok, allora ne approfitto per fare una piccola introduzione, quindi parlo quindi in quanto docente della scuola superiore e non in quanto funzionario del Parlamento europeo, come era scritto anche sul programma. Sono in aspettativa, quindi se sono docente qua non posso essere funzionario su allo stesso tempo. Lo statuto rimane, ma non mi posso esprimere in quanto funzionario. Un'altra precisazione, ovviamente faccio anche tesoro della mia esperienza al gabinetto del ministro. Prima di essere docente ero un esperto distaccato per 2 anni e ho lavorato quindi alla stesura della legge prima e del decreto in seguito. Sto sempre attento quando dico questo per evitare una scarpa o un pomodoro, una volta ogni tanto succede. Però diciamo che sicuramente cercherò di essere oggettivo, ma è un po' difficile perché da quando sono docente scuola sono anche un cliente dell'INPS, quindi è un po' difficile scordarmi di questo rapporto. Oggi per me è stata una giornata di grande novità. La prima è che è la prima volta in vita mia che sono riuscito a rimanere tutto il tempo in aula ad ascoltare tutti, essendo un accanito fumatore. Però devo dire che avevo letto anche il libro di Scopetani e rimango molto colpito da questo approccio, ne parlerò un po' dopo. Scuso, e questa è la seconda novità, non sono l'unico a dovermi scusare o almeno a prevenire di possibili errori di lingua, non sono di madrelingua italiana anche se ho un cognome che ha un certo senso in questo paese, sono nato in Belgio, cresciuto in Belgio, quindi faccio alcuni errori che non sono sempre di lingua, a volte possono creare degli equivoci anche organizzativi. Quando sono arrivato al gabinetto io dovevo anche ambientarmi a certi metodi di lavoro italiano che non conoscevo, quindi riunioni che durano un'eternità, una cosa che non conoscevo prima. Avevo sempre avuto un capo svedese o finlandese finora nella mia vita, quindi è stato uno shock. E quindi ogni volta volevo precisare che il momento lì all'epoca dobbiamo soprattutto vedere qual è il nocciolo del problema. E tutti ridevano e io mi offendevo perché pensavo che fosse un problema di metodologia di lavoro, non di lingua, e dopo solo 6 mesi mi hanno detto che non si dice nocciolo, ma nocciolo. Quindi spero che almeno qui, se vedo qualcuno ridere, sarà solo per la lingua e non per quello che dico, almeno per il senso. Poi io non ho trovato una genialata come la gazzella mentre stavo guidando la moto, perché io cerco solo di sopravvivere su una moto, non essendo abituato al traffico di Roma, faccio la gazzella, cioè cerco di salvare la mia pelle, non posso fare l'osservatore io così. Però quello che mi ha colpito, lo avevo anche scritto ieri a Gianni, dovevo anche pensare di parlare un po' del legame tra trasparenza e integrità. A me viene un po' difficile di vedere un legame, no? Con due compartimenti stagni che in un modo molto magico si rincontrano così. Per me il punto cruciale sulla questione dell'integrità vista dall'ottica dell'etica è il fatto stesso di aver scelto la parola comportamento. Perché se io devo analizzare la parola comportamento, comportamento può essere solo in un rapporto teso a generare un effetto su qualcun altro o su un'organizzazione ed è derivato da qualcosa che è venuto prima. Quindi non si tratta di un'operazione, comportamento operativo è stato precisato, ma non è una semplice operazione. Comportamento ha sempre un senso, è un'interazione finalizzata a creare un senso. E penso che in questa interpretazione si possa risolvere un sacco di problemi che abbiamo sentito prima, e un sacco di problemi soprattutto quando pensiamo a una delle cose che per me è fondamentale, sarebbe da un parte la declinazione o la declinabilità di questa esperienza e poi la replicabilità di questa esperienza. Considerare quindi diciamo, l'auditing come cioè l'oggetto di controllo e il comportamento finalizzato a soddisfare la mission istituzionale non è banale, cioè non è così banale. Porta il controllo, cioè mette come si dice, un seme di etica e di integrità all'interno della funzione di controllo, ma non solo, anche all'interno del lavoro stesso. Io non vado a punire qualcosa perché nel rapporto di lavoro tu non fai quello che ti sto dicendo. Io ho messo l'asticella lì e ti chiedo di venire con me e io verifico e ti accompagno e ti spiego dove sta il problema. Secondo me questa è la dimensione etica fondamentale di questo esercizio, di questo progetto dell'IMSS. Poi, anche sempre pensando che sono un cliente IMSS, lo dirò con un po' di cautela, però c'ho un paio di questioni aperte per me su questo. Però la dimensione etica per me sta proprio nel progetto, non va a suscitare un'integrità o a rispettare una norma di integrità, e in quanto tale ha un passo e una dimostrazione di etica. Io sono docente alla scuola, no? E quindi ho avuto nelle mie classi anche dei dirigenti IMSS, neodirigenti, ne vedo alcuni in aula. E mi ricordo in particolare, grazie mille, mi ricordo in particolare di un'esperienza non tanti mesi fa, dove io dovevo parlare di valutazione, di performance, quindi a questa aula di docenti IMSS, dopo neanche 10 minuti gli sguardi erano veramente ma che cosa vuoi da noi? E uno ha avuto il coraggio di dire, senta, noi siamo dell'IMSS, queste cose le sappiamo. E quindi io mi sono, diciamo, vendicato, conoscendo un po' il processo di riorganizzazione dell'IMSS. Ho separato l'area flussi dall'area coordinamento e ho chiesto all'area flussi di stilare per bene cosa si aspettano dell'area coordinamento e viceversa. Per qualche minuto ha assomigliato un po' a un ring di pugilato quell'aula, e dico questo perché c'è sempre una possibile ricaduta negativa di un progetto così avanzato in una struttura che ha un brand, è una delle poche strutture della PA che ha un vero brand. E questo è importante anche del capire, non basta dire crederci, c'è tutto un humus dietro che consente alle persone di osare, di credere. E che mi fa molto pensare alla funzione dirigenziale. Questi neodirigenti sono arrivati con delle certezze del modello IMSS, molti erano ex funzionari IMSS, e anche con la certezza che agivano in un ambito abbastanza protetto e oggettivo. Qual è il problema? È che comunque è un'illusione, al quotidiano c'è un sacco, ma un sacco, c'è tantissime cose che non sono oggettivate ancora, neanche oggettivizzabili. E quindi la funzione di questo progetto non può di per sé cancellare la necessità di leadership nei dirigenti, neanche nei middle managers. E i middle managers non possono diventare solo dei middle controllers, devono essere dei middle leader, proprio perché stiamo parlando di comportamento. Il rispetto di uno standard di comportamento necessita comunque una motivazione costante. Quindi rivedere il ruolo attraverso questo progetto di auditing sulla funzione dirigenziale all'interno dell'IMSS mi sembra una cosa, almeno se avessi ancora tempo per fare la mosca sul muro e andare a osservare negli uffici come agiscono i dirigenti, mi divertirei a guardare questo, quanto tempo passano a controllare, quanto tempo passano a proprio a motivare a essere dei leader. Trovo che questo sia sicuramente una cosa importante. Perché lo dico? Perché quando si andrà a declinare, che è il primo punto, questo modello da auditing in un ambito olistico di gestione della performance, perché qua abbiamo una cosa fondamentale e bellissima. Non è che io ti valuto da una parte sui risultati e poi su una serie di comportamenti che io considero siano i comportamenti della tua qualifica professionale. No, qua c'ho i comportamenti collegati al successo che tu devi fare. Ed è molto importante questo. Non è più dire la puntualità. Tipo, non so in quante griglie di valutazione dei comportamenti o delle skills c'è ancora la puntualità. Io ce l'ho ancora nel Parlamento, dovevo essere puntuale, avevo qualche problema su questo, onestamente. Però ecco, do solo questo esempio del Parlamento. Io rappresento il Parlamento in negoziati con Consiglio e Commissione. Il consigliere parlamentare fa questo di mestiere. Un negoziato, si giocano dei ruoli. Se io ho un deputato relatore che mi dice di fare la voce grossa con l'ambasciatrice slovena, così chiudiamo non a mezzanotte ma alle 10 il compromesso, io ho fatto il mio lavoro. Però l'ambasciatrice slovena chiama il mio capo unità e dice che sono stato molto scortese. Nella mia valutazione annuale è rilevato questo incidente critico di uno scontro con la presidenza slovena. Ho fatto il mio lavoro. Il senso c'era. Quindi anche chi deve valutare questo cambiamento nella declinazione deve essere cosciente che c'è uno standard generico e poi ci sono dei comportamenti necessari per raggiungere un obiettivo. E lì si esprime la leadership del dirigente. Secondo me è fondamentale per far funzionare questo sistema di auditing. Altrimenti i dirigenti si accontentano nel fatto di avere un sistema quasi perfetto. E quello mi fa molto paura nella prospettiva della riforma Brunetta, a chi cerca di, e non è il caso qua, ribadisco, questo forse è uno dei convegni dove non esiste per niente questa presunzione, cerca di vendere il prodotto controllo di gestione come la panacea per, diciamo, rispettare i criteri della Brunetta. Non sta lì il punto. Il punto sta proprio nel capire il senso delle cose e questo esercizio, secondo me, faccio i miei sentiti complimenti anche per il modo in cui l'hai esposto, Gianni, penso che è quello che consente all'INPS di poter andare tranquillo. Cioè, non si elimina la funzione dirigenziale e non si, come dire, non si pretende con la funzione auditing di colmare questo gap di performance, come è stata definita prima, nelle singole sedi. Non so se sono stato chiaro, che io non mi sono capito del tutto, molto onestamente. Però quello, cioè, il punto chiave qua è di dire attenti quando c'è un lavoro così approfondito di riflessione sul sistema, di dimenticare proprio un sistema che si occupa della dimensione umana, che nell'attuazione si dimentica della dimensione umana. E questo è, secondo me, uno scoglio che l'INPS può superare tranquillamente. Ho dei dubbi quando si parla della replicabilità in altri ambienti, perché l'INPS si basa su un humus storico-organizzativo che gli consente, proprio perché si fanno mille domande al giorno del perché, del perché, del perché, del perché, e gli consente di. In un'organizzazione che storicamente guarda la norma e si chiede qual è lo sforzo minimo per arrivare a dire che siamo più o meno neanche nella zona verde, ma in quella un po' gialla era, no? Lì abbiamo un piccolo problema. Se l'INPS mette a disposizione il suo saper fare in questa funzione di auditing, nell'idea di declinarlo poi sui sistemi di valutazione della performance individuale, è un po' come due persone che parlano una lingua diversa, no? Il significato di ogni parola è diverso nella storia dell'INPS e nella storia organizzativa di altri enti. Quindi su questo io ho, come dire, un po' di perplessità, dove la formazione ovviamente ha un ruolo fondamentale. Alcuni, forse Alessandra Zini, che era proprio nell'aula, si ricordano, posso anche essere molto antipatico, perché non, come dire, lo dico anche in aula, che la mia funzione in generale è di rompere le scatole, non accontentatevi di un ragionamento superficiale, rimettetevi in discussione. Sì, ma abbiamo il controllo, non me ne frega nulla, non è questo il punto. Perché state insieme? Il senso dello stare insieme in un'organizzazione e di passare da gruppo che lavora insieme a gruppo di lavoro, che è una cosa un po' più difficile, questi elementi qua, secondo me, nella funzione di accompagnamento e formazione di cui avete parlato per ampliare questa esperienza di auditing, mi sembra fondamentale, non solo su come lavorare con il sistema, ma non perdere il senso del perché il sistema esiste. La cosa più semplice per le persone è di sentirsi tranquilli perché c'è una rete di sicurezza sotto di loro. La riforma Brunetta ha tentato di almeno di creare un'illusione, perché siamo in un paese di diritto amministrativo, l'illusione che questa rete può sparire. Per riprendere una metafora calcistica, essendo io interista, quindi più o meno quest'anno, bisognerà dire a certe persone che beccheranno zero titoli alla fine dell'anno se non fanno quello che devono fare. Ecco, questo è quello che portava la riforma Brunetta. Per tornare, concludo su questo, per tornare su come questi neodirigenti INPS hanno affrontato questa formazione con me alla scuola, che era, insomma, una formazione di 2 giorni. Non gliel'ho detto allora in quel momento, però lo posso dire qua tranquillamente. Sono gli unici che hanno avuto il coraggio di litigare e di esprimere le loro opinioni. In generale, cosa succede in un'aula di formazione nella pubblica amministrazione? C'è un blocco, un'omertà da parte dei dipendenti, soprattutto se sono della stessa organizzazione, e poi c'è il docente che deve cercare di picconare, di entrare in questo blocco di omertà. I neodirigenti di IMSS si sono confrontati apertamente, anche convinti di aver ragioni, e non perché volevano avere ragione, ma perché si erano anche documentati durante la giornata. Ecco, il benessere organizzativo che deve derivare da questo non si misurerà al grado di litigiosità. Secondo me, in un certo momento di implementazione, la litigiosità è un segnale che le persone vogliono cambiare. Io ho sempre paura quando in un'aula vedo solo dei... Sembra come in questo film francese dove la signora viene per argomentare la cancellazione di una multa e il gendarme, quindi il carabiniere, ha messo una cosa di cartone automatica che fa così, sì. Ecco, l'INPS ha sicuramente un vantaggio, non solo nelle persone che hanno fatto il sistema, ma nella sua classe dirigente, nel suo brand e nelle sue persone. Quando si comunica verso l'esterno, bisogna anche capire quanto questo non va dato per scontato nelle altre organizzazioni, quando si parla sia di internal auditing che di valutazione della performance. Non dico che non è replicabile, dico che prima di arrivare a questo livello bisogna seriamente rimettersi in discussione. E una delle ultime, con l'ultima, anzi, che dico, perché pensavo di essere breve, ma alla fine sono stato un po' più lungo, deve un po' prescindere dalla concezione del rapporto di lavoro in senso giuslavoristico. Non si può mettere in un contratto di lavoro tutto il 100% delle cose che si fanno al giorno, per poi poter dire questo non mi compete. Io penso sia uno dei freni. E lì c'è una dimensione etica. Non si tratta di chiedere a qualcuno di fare di più, però di chiederlo di farlo mantenendo il senso del perché lo sta facendo, che forse in un contratto di lavoro a volte si perde. Grazie mille.